dominare il tempo. Quindi vediamo di dominarlo e ci arrangeremo in qualche modo, andando a rubacchiare a destra e a sinistra, vediamo un po' come. Allora io oggi, almeno sulla speranza, vorrei un pochettino essere, non definitivo, almeno un po' più chiaro. Se vi ricordate, siamo partiti dalla prima lettera di Pietro, che parlava di speranza. E ci eravamo detti che speranza significa soprattutto avere un progetto che ha un fine, che è, per quanto riguarda noi cristiani, la salvezza completamente nostra e di tutti. Questo progetto e questo fine, però, bisogna organizzarlo e organizzarlo bene. Primo, con Lui. Quindi un progetto singolo, personale, unico, non è un progetto, non è speranza. Sarà, lo puoi chiamare come ti pare, ma non è un progetto di speranza. Secondo, questo progetto, oltre che farlo con Dio, bisogna condividerlo con gli altri. Quindi avere rapporti, relazioni con tutta la comunità. Quindi questo tipo di operazione è importante. Ora, nella lettera di Pietro, lui fa, da questo punto di vista, degli esempi di speranza. E sono tutti e tre i capitoli che stanno lì, ma fa gli esempi di speranza, vedremo, di come questo progetto deve essere realizzato dalle persone in quel tempo, in quella maniera. E quindi usa delle tecniche, dà dei consigli ai mariti, dà dei consigli alle mogli, dà dei consigli ai servi, dà dei consigli ai padroni, allora c'erano gli schiavi, di come comportarsi, di come soprattutto vivere, non tanto comportarsi nel senso morale, ma di come far sì che queste cose diventano vita vera, vita vissuta per tutti gli altri. Questa è un po' in sintesi la lettera di Pietro, adesso non ve la rileggo tutta, no? Allo stesso modo voi mogli stiate sottomessi ai mariti, chi sarebbe da spiegare tutto, però ripeto, se mi metto a spiegare questa non arrivo, come Sara obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, e voi siete diventati figli e quindi da questo punto di vista dovete cambiare. Voi mariti però non siete ancora arrivati nella logica di dover trattare con riguardo le vostre mogli. Onorate le vostre mogli, quella parola è una parola strana, eh? Onora il padre e la madre, eh? Che vuol dire onorare? Però, ripeto, adesso non mi ci fate entrare, sennò mi salta tutto questo, ma sarebbe ora un giorno di cominciare a fare questo tipo di discorso. Onorare non vuol dire rispettare, non vuol dire fare tante cose, vuol dire in concreto realizzare, perché quello che noi ci siamo persi in tutto questo tipo di discorso è la concretezza della vita. Sì. Ha capito veramente? Sì, sì, è una borsa che va da sola. Che vi volevo dire? Quindi, a quei tempi tutte le cose che bisognava organizzare erano concrete. Adesso però vedi, per esempio, il giudizio. No, noi abbiamo fatto diventare tutta una cosa molto, molto spirituale. Ragazzi, senti. E rompire. Sì. Allora, il giudizio che noi normalmente consideriamo normale, all'interno del Vangelo e all'interno di tutta la struttura ecclesiale l'abbiamo fatto diventare spirituale, no? Giudizio finale fatto in un certo modo, sarebbe carino andarlo a vedere, le tentazioni, ecco. Come noi ci siamo organizzati alle tentazioni, il significato della parola tentazione a quei tempi non c'era come ce l'abbiamo noi, non esisteva proprio. Per noi la tentazione è qualcosa che ha a che fare con lo spirito, con l'anima, che si deve... Ma tutta un'altra cosa, tentazione vuol dire essere messo alla prova, fare un test, completamente tutta un'altra situazione. Abramo è stato tentato da Dio, ricordate quella volta che ci siamo detti, Abramo, va, vendi tu te, nel senso che gli è stato fatto un test. E fare un test significa ti manca qualcosa, vediamo se riesci a capire qual è. Quindi non è una tentazione come noi immaginiamo, ma lì non ci indurre in tentazione. Sono tante di quelle cose andare a vedere, bisogna andare sul concreto, quindi le parole erano così. Ecco, detto questo, quindi se abbiamo capito che il problema è fare un progetto, farlo con Dio e metterlo insieme con gli altri, e questo progetto deve avere cose concrete di oggi, e queste di oggi realizzano il futuro di domani, questa è in sintesi la speranza che noi dobbiamo capire, è questa. Però questo sono solo chiacchiere, ma da dove si vede tutto questo all'interno della Bibbia? Abbiamo visto un attimo Abramo, no? Io oggi ho ripreso un altro brano, spero di farlo veloce, dell'Antico Testamento, e poi dopo riprendiamo con Gesù. Soprattutto due parabole volevo fare di Gesù, quindi oggi ce n'era parecchio da fare. Perché voglio prendere il brano dell'Antico Testamento? Perché è un brano, secondo me, molto significativo per far vedere che fare il progetto, poi, non significa molto spesso indovinarci, Perché qualcuno fa il progetto ed è convinto di farlo con Dio. Prima ho sentito dire dei cardinali, e sono convinti che il progetto buono sia quello, ma hanno fatto un progetto senza Dio. È il loro progetto. Nella Bibbia ci sono tanti di questi personaggi che dicono di aver fatto il progetto con Dio, invece è un progetto proprio ad uso e consumo loro. E si vede, e non a caso poi finisce come finisce. Ecco, uno di questi progetti è il progetto di Giuda e Tamar. Due parolacce che voi non avete sentito, sto parlando di Genesi 38, tanto per farvi un discorso strano. Genesi capitolo 38, vi organizzo un pochettino. C'è stata tutta la storia di Abramo, del figlio Isacco, del nipote Giacobbe, e Giacobbe, voi sapete, ha avuto 12 figli. Questo figlio grande si chiama Giuda, il primo, e poi tutti gli altri. Sapete un po' la storia di questo Giacobbe, che a un certo momento ha il 12° figlio, l'11° il signor Giuseppe, il quale però sfugge dalle maglie di tutti gli altri. Lui si sentiva quello che si sentiva, i fratelli avevano fatto il loro progetto di vita, la loro speranza, e che hanno deciso: ammazziamo sto ragazzo perché ci dà fastidio. Sapete un po' la storia, adesso non ve la racconto tutta quanta, ma la sapete. Ecco. Interessante che questo brano, che noi abbiamo nella Bibbia della Genesi, a un certo momento, voi sapete la storia, questo Giuseppe viene mandato dal padre ai suoi fratelli che stanno pascolando il gregge. I fratelli, quando lo vedono, decidono, lo mettono nella buca, poi alla fine lo vendono. Venduto Giuseppe, la storia non seguita. Si blocca per un capitolo, il capitolo 38, che adesso vedremo un attimo. Poi dopo riprende con Giuseppe che sta in Egitto. A un certo momento quindi c'è questo stacco. Ma perché c'è questo stacco? Ci racconta la storia di Giuda, del primo figlio di Giacobbe. Quindi uno di quei 12 che stava lì, il primo, quello che tutto sommato voleva difendere Giuseppe, e quindi che non lo voleva né uccidere, ed è l'unico che poi dopo piano piano riesce a far fare l'operazione, che invece di ucciderlo lo salvano, anche se lo vendono a Potifar e quindi lo mandano in Egitto. Beh, che succede a questo punto? Questo Giuda, ci viene raccontata la storia, questo Giuda diventa grande, cioè era già grande, si sposa e ha dei figli. Questi figli, poi dopo, lui a questi figli dovrà dare una moglie, no? Ed è questa, ci racconta questa storia. E vediamo com'è questa storia, penso che un po' la sapete, perché in questa storia c'entra una donna, che anche lei si farà un bel progetto, e questa donna sarà così strana, e vedremo che è così interessante nel progetto di speranza, che noi ce la ritroviamo nel Vangelo di Matteo. Non so se qualcuno di voi... ma sta proprio all'inizio, vedremo. Quindi è carino ricordarsi di questa storia, che sicuramente sapete, però adesso veloce, ve la leggo e poi cerchiamo un pochettino di capire qual è il progetto. Qui ci sono due progetti insieme, vedremo. Il progetto di Giuda, del suocero diremo, e il progetto di Tamar. Due progetti che a un certo momento si scontrano. Ci sarà qualcosa che non funziona. E Dio dove sta in questi progetti? Possibile che fa due progetti, uno con lei e uno con me, e poi alla fine il progetto suo è l'esatto contrario di quello che fa con me? Ma che Dio è? È un Dio un po' strambo questo? Ma dove sta la speranza in mezzo a questo? La sua speranza è diversa dalla mia? Possibile? Ma non è che tutti e due ci dobbiamo salvare? Ma allora come funziona sto casotto? Vediamo un pochettino con la storia di Tamar come questo giochetto può funzionare. Poi dopo andremo a vedere tutto questo all'interno di due parabole del Nuovo Testamento. Ci proviamo, In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo di nome Adullam, di Adullam di nome Chira. Qui Giuta notò la figlia di un cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si unì a lei, il matrimonio di Giuda. Ella concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. Concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Ancora un'altra volta partorì un figlio e lo chiamò Sela. Egli si trovava a Chezib quando lei lo partorì. Quindi Giuda ha 3 figli. La discendenza funziona. Voi sapete che questa era importante, avere la discendenza. Per Abramo ha dovuto intervenire. Uno dei progetti fondamentali, l'avevamo detto la volta, da avere un figlio, arriva sto Isacco e te distrugge. Invece guarda Giuda, spicciativo, nel giro di 2 righe fa 3 figli, va di corsa. Quindi il progetto funziona? Che strano, vediamo un po'. Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Quindi entra questa Tamar. Tamar quindi sarebbe la nuora di Giuda, primo figlio. Quindi proprio la nuora per eccellenza, quella che dovrà dare la discendenza a questo Giuda. Giuda sono tutti figli di Giuda, i giudei. Quindi capite, stiamo proprio parlando della razza, la razza, non dico la razza pura, sono qui, però la razza vera. Quindi sta Tamar entra dentro e entra dentro di brutto. Quindi Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Adesso non vi spiego, ma vedremo che vuol dire, o forse no, ma insomma non mi interessa, non voglio capire questi meccanismi, adesso voglio vedere la speranza, perché sto brano sarebbe carinissimo leggerlo in tutti i modi. Allora Giuda, quindi Er è morto, il marito di Tamar è morto, e non c'è discendenza. Allora Giuda, il suocero quindi, disse ad Onan, il secondo figlio, va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello. Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua e ogni volta che si univa alla moglie del fratello disperdeva il seme per terra per non dare un discendente al fratello. Questo tutto faceva a meno che dare figli al fratello. Ciò che gli faceva era male agli occhi del Signore, il quale fece morire anche lui. Poffate via. E due. Quindi, prima Er, poi Onan. Allora Giuda disse alla nuora Tamar, attenzione, ritorna a casa del tuo padre come vedova, fin quando mio figlio Sela sarà cresciuto. Il terzo figlio di Giuda era piccolino, quindi dice, non te lo posso ancora dare, ma te lo devo dare, perché io queste cose ci tengo. Vai da tuo padre, rimani vedova, aspetta. Il progetto di Giuda funziona. Vedremo se funziona. È il suo progetto, Qui ci dovrebbe essere dentro il progetto di Dio, perché Dio aveva detto ad Abramo, ti do una discendenza, quindi Giuda è convinto che adesso le cose funzionano così. Aspettiamo sto Sela, vediamo quello che succede. Prima o poi arriverà. E così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. Tamar fino adesso che ha fatto? Niente, ha aspettato. Talmente aspettato che gli ha detto ritorna a casa, vabbè. Anzi, non parla proprio. Non si è mai esposta a sta signora. Trascorsero molti giorni e morì la figlia di sua, moglie di Giuda. Quindi Giuda rimane anche lui vedovo. Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timma, da quelli che tosavano il suo gregge, e con lui c'era Chira, il suo amico di Abdullah. La notizia fu data a Tamar, ecco, tuo suocero va a Timma per la tosatura del suo gregge. Allora Tamar, guardate, questa non parla mai, possiamo già un po' commentarla, ma quello che fa è impressionante, non gliene può fregare di meno di parlare, lei agisce. Lei è convinta, ma tanto, tanto convinta che il progetto funziona. E a costo di rompersi l'osso del collo lo porta avanti. Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno. Poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim, che è sulla strada per Timma. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto. Sela sarebbe il terzo figlio di Giuda, ma lei non gli era stata data in moglie. Questo era cresciuto, Giuda si era scordato completamente da una nora, non gliene poteva fregare di meno, no? Per cui tra un po' adesso avrebbe dato moglie a Sela, e quindi la discendenza lui l'avrebbe avuta tramite Sela, ma non c'entrava più niente Tamar, che gliene fregava di Tamar. E questa non dice niente, ma questa capisce, non è vero niente, io c'entro, no quello, né tantomeno quella, sono io la discendente diretta adesso del discorso, perché io sono la moglie di Er, non me ne può fregare di meno del fratello minore dell'altro fratello, né tantomeno se si sposa 10 volte. Perché è importante, vedremo secondo il progetto della struttura ebraica, che la discendenza sia precisa, ma in questa maniera, non in quella che a Giuda piace organizzare. Giuda non è preciso, secondo me, sta facendo un altro tipo di progetto, sta facendo gli affaretti suoi, Giuda. Perché? Perché ovviamente io oramai comincio ad essere anziana, lui è convinto che io non potrò più avere figli e di conseguenza sta scegliendo una moglie giovane per suo figlio ultimo. Cioè sta facendo, ecco, a questo punto posso pure finirla e cominciamo un po' a spiegarla, se no non finisce mai. Sta facendo un progetto Giuda che è un progetto solo presente e non sta pensando ad un futuro secondo un progetto di Dio. Sta pensando ad un progetto che gli dà dei frutti immediati, avere una discendenza, e se ne frega altamente di quello che Dio ha detto che gli dà una discendenza, ma una discendenza diretta fatta in una certa maniera. Tamar si arrabbia talmente, ma non si arrabbia urlando, sbraita, si arrabbia agendo, dicendo non mi dispiace, a costo di sembrare l'esatto contrario di quello che tu ti immagini, ma io questo progetto lo rispetto fino alla fine. Tanto che fa, adesso non ve lo leggo, vado a fare la prostituta. Non me ne frega niente, ma il progetto deve venire fuori. Deve venire fuori. Dici, ma fai contro la legge? La legge è fatta per poter rispettare le logiche di Dio. Non perché le logiche di Dio entrino dentro la legge. Ma questo un giorno lo dirà pure Gesù, vero? La legge è fatta per l'uomo o l'uomo per la legge? La legge è fatta per l'uomo. L'uomo al primo posto. E quindi eccolo, io, Tamar, al primo posto. E non quello che tu pensi di organizzare adesso. E sapete la storia, penso, no? Che quindi lei ovviamente si fa mettere incinta da Giuda. Giuda che va in escandescenze da morire perché che stai a scherzare? Questa come mai? Anzi, prendila, portala qui che adesso la giudicheremo, il giudizio del quale dovevamo parlare, ma adesso lo saltiamo un po'. Ma capite un po' l'idea di fondo. Ci sono due progetti, quindi. C'è il progetto di Giuda, che è un progetto tutto fatto oggi per oggi, tutto al presente. Se oggi si realizza, oggi va bene. Se oggi non si vedono i frutti, tocca far modo e maniera di farli vedere, oggi. E non pensare che quando c'è Dio, l'oggi è l'oggi di Dio, non l'oggi tuo. E quindi arrivi che l'oggi di Dio è che Tamar avrà un figlio, ma quando? Talmente più in là che però ce l'avrà. Ma è stato un po' per Abramo che era uguale. Quando avrà un figlio Isacco? Talmente più in là, ma ce l'avrà. No? E per Giacobbe è stato uguale, perché Giacobbe, quando è stato? È stato dei due l'ultimo, ed è sempre più... Guarda che strano sto Dio, che va sempre a pensare alla speranza, ma la speranza che si realizza più in là, non la speranza dell'oggi. L'oggi deve essere concreto e lavorato sempre, ma alla fine devi sempre avere l'occhio alla fine. È quello che funziona con Dio. Non funziona che oggi le cose vanno tutte bene. Se volete attualizzate le cose, ma non c'entrano niente con il discorso, ma vedetele oggi. La Chiesa oggi sta andando male. E sono gli occhi di Giuda quelli che vedono che oggi la Chiesa sta andando male. E quindi trovano tutti gli escamotage per poterla far andare bene. Ma ci hai messo dentro Dio? Sta andando male veramente la Chiesa? Se tu guardi con gli occhi di Dio, io non lo so se sta andando male. Guarda il progetto finale. E allora metti in atto oggi delle operazioni e delle funzioni per il progetto finale. Non perché oggi siamo tutti cristiani. Ma chi l'ha detto che oggi dobbiamo essere tutti cristiani? Chi l'ha detto? La nascita di un figlio vuol dire progressione tanta, ma tanta, tanta, fino ad arrivare dove si arriva. Ci vuole tempo, tanto. E nel tempo non vuol dire che le cose funzionano tutte insieme, tutt'altro. Noi siamo stati abbindolati da questo discorso per secoli e siamo convinti che il progetto di Dio era quello. Non l'abbiamo capito per niente, non l'abbiamo minimamente capito. E non a caso, se avessimo letto un pochettino questa parola di Dio come si deve, no? La sterilità di questa gente. Tamar era sterile, ma non era sterile Tamar, erano i figli che non riuscivano a fare i figli veramente, e quindi i mariti di Tamar. Però noi abbiamo considerato Tamar sterile e avremmo fatto dire a quella donna, a quella poveretta, che la colpa era tutta sua. Ma quante volte questo discorso funziona per noi? Non è tanto un problema sessuale, ma nella vita in generale. Le cose non funzionano perché il tizio o la tizia non le fa funzionare. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Nel progetto non è questo. Non è questo. Sono gli altri che si sono messi intorno e hanno distrutto la vita di quella donna. Completamente. Non so se... ecco, così, se quella donna la chiamate chiesa, è questo il discorso. Ma chi l'ha detto che non sta partorendo? Chi l'ha detto che non sta partorendo? Tu che hai capito tu di aborto, purtroppo, perché tanti di questi che sono convinti di aver capito di vita stanno capendo di aborto, solo di quello. Quanta gente quindi, e il problema della sterilità è importante da quel punto di vista, nell'Antico Testamento sta sterilità funzionava sempre, La moglie la madre di Sansone, di Samuele, ma tutte donne, ma sterile non vuol dire che gli manca qualcosa di, è che il progetto non si sta realizzando, c'è un ostacolo nel progetto. Elisabetta ha questo problema. C'è un ostacolo nel progetto. È giusta come suo marito Zaccaria, ma c'è un ostacolo. È giusta solo in parte, nel senso che vuol vedere il suo popolo. Ma Dio non è venuto per il suo popolo, è venuto per tutti. Anche Zaccaria nel suo essere giusto non l'ha capito e diventerà muto. E così Elisabetta non potrà partorire. Ma non è perché sono cattivi, è che il progetto non ce l'hanno alla fine. Ci hanno un progetto oggi per oggi. Non so se mi capite. Allora, dov'è che ci manca quindi? Ci manca proprio la fonte. Quella fonte è importante che, se vi rendete conto, adesso faccio quindi dei salti, ma oggi mi dovete capire che già sono le 8:10, quindi... vi ricordate, no? Una delle tante parabole, adesso... ne prendo una tanto per cominciare e poi dopo andiamo a vedere Matteo 20. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, questa è parola di Gesù, vedete quindi anche qui la speranza che appunto funziona, che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Fece un progetto con loro. Dio e l'uomo si organizzano, si accordano. Che facciamo della nostra vita, della nostra giornata? Vai a lavorare. Bene, lavora nella tua vigna? Sì. Quindi tu devi sapere qual è la vigna di Dio e devi sapere solo lavorare, non devi fare altro. Ora, sulla vigna di Dio, se permetti, sono io Dio il padrone. So qual è, ti ci indirizzo. Tu devi solo lavorare. Ma produco tanto? Ricordate i talenti? Ma chi ti ha detto che devi produrre? Sei tu con la tua mentalità quotidiana dell'oggi per oggi. Se do, ut desse, come si dice, se devo produrre, se devo fare, è perché queste cose poi devono avere un risvolto economico. Ma questo lo pensi tu, non lo pensa Dio. Dio nel suo progetto non te l'ha mai detto. Sei tu che hai messo dentro un tuo progetto che non è però quello fatto con Dio. Quindi andiamo avanti. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro, vedete, ci parla sempre con sta gente. Il progetto Dio non lo fa mai, lo faccio e te lo impongo. No, no, lo discute sempre con sta gente. E discute, voi sapete, quindi la parabola non ve la leggo più, discute con i primi, discute perfino con gli ultimi. Ma che siete stati a fare qui? No, ma noi non ci abbiamo... Andate via, andate lì, andate. Il progetto Dio lo fa sempre, sempre con noi. E poi sapete come va a finire, che alla fine il progetto gli altri dice no, io lo voglio vedere concreto, a quello 10, a quello... cioè, ma chi te l'ha detto che la concretezza è questo? L'abbiamo fatto insieme e ti ho detto vai a lavorare e ti do quello che ti do. Dopodiché gli dice ma di che ti lamenti che ti ho dato una cosa di meno? Una cosa... Quindi capite qual è il discorso. La speranza quindi vuol dire questo. Avere un progetto con Dio, realizzarlo con Dio e non aver timore che oggi non si sta realizzando, perché oggi non si realizza di sicuro, perché il progetto è così, ha dei tempi e i tempi non sono i tuoi. E qui allora vi leggo un brano che voi sapete a memoria, che ci sono 100.000 cose da andare a vedere, ed è l'Annunciazione, altro bel progetto che sarebbe, qui ci vorrebbero 10 ore però per poter vedere il progetto di Dio in Maria, eh? Ma Maria è Maria, quindi... L'avete mai letta secondo un progetto che fa Maria, quell'Annunciazione? Penso poco, eh? Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret. A una vergine, anche qui, non è sterile, ma è vergine, eh? Quindi vedete, gli manca un qualcosa? Certo che gli manca. Ma se manca Maria, figurarsi perché non dovrebbe mancare a noi. Noi invece no, noi quando pensiamo ai progetti con Dio noi ci abbiamo già tutto. Ma guardate che siamo così veramente orgogliosi tante volte che veramente sottoterra ci dovremmo mettere, ma lasciamo perdere, non ne parliamo proprio. A una vergine promessa sposa della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria, vabbè, tutta l'entrata. Entrando da lei disse, guarda, interessante, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Io adesso vorrei farvi vedere, notate i verbi, soprattutto il tempo di questi verbi. Rallegrati, il Signore è con te, sono tutti al presente. Maria, fallo subito. Che cosa devi far subito? Devi essere contenta. Devi avere una metodologia, noi oggi diremo, tranquilla, rilassata, sii felice. Io voglio da te solo una cosa, che tu stai bene. Ma non starai, tu stai. Hai capito, Maria? Maria ha capito, sono gli altri che ne hanno capito. A queste parole lei rimane turbata, dice, orca, ma davvero? Sì, sì, è così. E si domandava che senso avesse questo saluto. L'angelo gli disse, attenzione, non temere Maria, quindi adesso, perché hai trovato grazia presso Dio al passato. Dio con te ha già risolto il problema. Vuol fare un progetto. Ed ecco, e comincia a usare dei verbi tutti al futuro, perché il progetto è mio e tuo che si deve realizzare. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo servo e regnerà per sempre nella casa e il suo regno non avrà mai fine. Tutti i verbi al futuro, tutti, non ce n'è uno. Non ce n'è uno, né al passato né al presente. Gli sta facendo il progetto. Ti va di fare un progetto così con me? Bellissimo sto discorso. Dio ti dice il progetto. Ti va di accettare? Possiamo metterci d'accordo se vuoi, devo cambiare qualcosa? Maria, capirai, no? Esplode, dice. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo perché non conosco uomo? Qui, altro, beh, non conosco maschio, tra l'altro, gli disse. Non è un uomo, non conosco l'uomo con il quale io mi debbo accoppiare, perché Maria giustamente, ma come tutti noi, Signore mio, ed è strano perché normalmente i progetti nell'Antico Testamento non vengono discussi. Maria, Nuovo Testamento, primo progetto che fa, lo discute con Dio. Ma guarda che è un cambiamento radicale, e tutti i progetti nel Nuovo Testamento verranno discussi. Gesù, tutti i progetti che farà con i discepoli, tutti verranno discussi, nessuno verrà imposto. Gli altri invece che facevano, vi ricordate Abramo? I neni, eccomi. Ma ci fosse stata una volta di, scusi, ma che mi stai dicendo? Tutti i capisciotti, tutta gente che ci ha capito subito a volo, poi ne ha capito un tubo, però tutti che hanno capito. Dio te lo fa talmente grande che a te veramente ti spiazza e ti dice, scusa, che mi stai a dire? Non ci ho capito niente. Hai ragione, la prima cosa che devi fare è questo. Signore, non ci sta a capire niente. Ma davvero sta a dire questa cosa? Sì, sì, te lo sto a dire, è così, è una cosa grande, ma io con te voglio fare cose grandi, mica voglio fare i giochetti, Voglio fare delle cose che non finiscono mai. Ed ecco l'angelo che gli risponde, ma come gli risponde? È quello che abbiamo detto, ribadendo il progetto, aggiungendoci ancora dei particolari, ma dicendo, ecco, cerca di capire bene questi progetti.
lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la... tutti i verbi al futuro, ripeto, eh? Ma gli spiegherà bene che vuol dire. Con lo Spirito Santo queste cose funzionano, no? Ma tutto è al futuro. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito, per adesso già 6 mesi, quindi vedi, va al passato perché questo è un progetto già fatto, un figlio, questo è al 6° mese per lei che era dichiarata sterile, e adesso attenzione, arriva un verbo al presente. Nulla è impossibile a Dio. E qui mi vorrei fermare un attimino. Ma come? C'ha tutti i verbi al futuro. Tutti, dal primo all'ultimo, metti e nulla sarà impossibile a Dio. Perché non usi il sarà? Perché invece usi nulla è impossibile a Dio? Perché adesso il presente c'è lui. Tranquilla, tranquilla, tutte queste cose al futuro si realizzano perché lui sta qui. Sta qui con te nel presente. Oh, qui Maria esplode, dice, ma che devo di più? Va benone, eccomi, comincio, facciamo quello che devo fare, dove sta il problema? Non esiste proprio il presente con te? Ma dico, ma stiamo scherzando? Ma con chi lo devo volere? Con il maschio di prima? Il presente con te, a me sta bene, ma tranquillamente, finisce tutto. Non so se capite, ho capito il progetto, lo devo fare con te. Non so le conseguenze, ma se permettete una parola, non me ne fotte niente, non me ne frega niente delle conseguenze. Io so il progetto, mi fido, la fiducia, la fede, quelle tre virtù che abbiamo detto, la speranza è questa, ci metto l'amore, tutte e tre le metto insieme, ma di che mi devo preoccupare? Non mi sto a preoccupare di niente. Tutto sto tipo di discorso funziona, non ce n'è un altro. Mi capite? Sto cercando un po' di far capire. Ecco, noi adesso oggi, sto tipo di logica, sto tipo di progetto, oggi sta andando di corsa, però vorrei lasciarvi un po', se no alla fine finisce, qualcuno mi dice, Giuseppe, oh cavolo, che stiamo facendo? Non arriva mai la fine. Vorrei un pochettino lasciarvela alla fine, da questo punto di vista. Questo progetto deve avere qualcosa di concreto al presente, abbiamo detto. Possiamo anche aver capito, sì signore, ci sto a fare questo progetto che nel futuro, no? Si realizzerà ed è la salvezza di tutti, in modo particolare mia, ma mi sembra ovvio. Come faccio a sapere, come faccio a organizzarmi il presente? Faccio la domanda di Maria. Come faccio a organizzare questo se non conosco uomo? Me lo dici, Signore? Come faccio? Ma noi da questo punto di vista siamo agevolati. Ci abbiamo già come faccio. Basta aprire la Bibbia e andarlo a vedere, perché sta tutto lì. Dio non ci ha dato questo gran dono così perché noi ce lo potessimo giocare quando ci pare, perché sta tutto lì veramente. Come faccio? Basta che guardi come è successo. E queste cose si ripetono, si attualizzano per te in un modo diverso, ma tu capisci come funziona. Basta andarle a prendere lì e te le organizzi tutte. Stanno tutte lì, dalla prima all'ultima. Chi me le deve spiegare? Ma nessuno. O meglio, c'è qualcuno che te le spiega. E chi è? Noi la volta scorsa l'abbiamo un po' fatto, ve lo ricordate? Voi ve lo prendete piano piano, tanto oramai lo sapete pure a che pagina sta, perché lo fanno tutti quanti, dalla mattina alla sera. Adesso io però vedo sempre l'aspetto del progetto, ripeto, non mi vedo più tutto il resto. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per il viaggio di nome, per un villaggio di nome Emmaus. E succede il giochetto, voi sapete, Emmaus, questi camminano, sto progetto che loro c'hanno, che non ci hanno capito niente, poi questo è morto, ma che succede, che non succede? Ed ecco qui, versetto 25, disse loro, stolti e lenti di cuore, brachicardici, no? E dal cuore proprio ristretto, chiuso, che non ci avete capito niente, che c'è bisogno di amore, lenti di cuore, quella è una parolaccia, non si deve tradurre lento, lento che vuol dire? Cioè proprio, c'hai un cuore secco, un cuore che non cammina. Datte una mossa, stolto, lento di cuore. A credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella gloria? Bene, dopo questo rimozzetto, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. sta tutto lì. Gli spiegò il progetto che da Mosè e in tutte le scritture stava. Questi hanno capito il progetto, ma basta capirlo il progetto per farlo funzionare? Ma manco per niente. Questi hanno capito il progetto, adesso lo facciamo. Arrivano, escono e stanno per andare via, nel senso che il Signore va. No? Guardate che il Signore va davvero, eh? Questa non era una finta, penso di avervelo detto pure la volta scorsa. Non è che lui dice, sa, mo vado, tanto poi dopo loro mi chiamano, perché potevano non chiamarlo. Che era successo? Che aveva spiegato tutto, ma se non c'era stato un qualcosa che in questa spiegazione era entrato dentro, questo passava e gli dice, ah, ho capito, sì, ciao, vabbè, vabbè, ciao, ciao. È sera, io vado a casa mia, tu vai a casa tua, finito tutto. No, non finisce proprio tutto, perché la tua spiegazione a me ha creato un qualcosa di strano. No? E lo dice, lo dicono subito dopo, quando ovviamente lui non c'è più, che è scomparso. Non ardeva forse in noi il nostro cuore? Ma come, quel cuore era brachicardico prima? No? Gli ha detto che era un cuore che non finiva. Adesso no. Adesso, dopo la spiegazione delle scritture, dopo che hanno visto il progetto di Dio, adesso il cuore è partito. È diventato un cuore che arde, un cuore pulsante, un cuore che si muove, un cuore che agisce. Adesso che hai capito e adesso che senti il suo cuore, e adesso è fatta, adesso non te lascio più. Adesso entra dentro, per favore, e mangiamo insieme. E nel mangiare succede ancora di più, cioè, perché sto Dio non si fa mai guarda indietro. Non è che perché ti ha dato il progetto poi dopo non ti dà una mano in quel momento, capirai, te si fa pure magna, più mano di così, ma che vuoi di più? No, 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 il progetto nel presente è che una volta capito, adesso lo organizziamo. Sarà la celebrazione, sarà poi dopo la celebrazione che succede? Quello che diceva pure prima Ambrogio, no? Si va via, si ritorna, si cammina e la Chiesa diventa una Chiesa esterna, una Chiesa che esce, no? Bisogna uscire dalla Chiesa. Vanno, ritornano a Gerusalemme ad annunciare quello che loro hanno visto e sentito. Vedete, il cammino è sempre lo stesso. C'è la parola di Dio che io capisco, il progetto lo capisco, diventa mio insieme con lui, con il cuore che arde, cioè col fatto che queste cose le devo realizzare io adesso. Il modo per realizzarle è andare agli altri. Parto e vado, senza problemi, ma nessun tipo di problema. Ben sapendo che arriverò lì e lì sarà da ammazzarli, perché io sono andato via da lì, no? Da lì che era una chiesa tutta sbragata, dove stavano tutti a piagne, tutti che non sapevano più che era fatto perché Gesù Cristo era morto. Io ritorno lì adesso. Ma come ritorno lì? Pieno di... Poi la mia meraviglia sarà che ritornando lì mi ritrovo che pure gli altri invece hanno fatto un altro cammino pure loro, hanno fatto un altro progetto. Guarda sto Dio quanto è strano. Cammina con me e poi cammina con loro e poi ci fa ritrovare insieme ancora di più, le cose funzionano. E noi ci immaginiamo chissà quale, ecco, tanto per ritornare prima ai numeri, a chissà quale comunità, ma erano una comunità piccolina, eppure godevano tutti. Non c'è bisogno di essere tutto il mondo in questa maniera, c'è bisogno di essere lievito. Il lievito non è la massa. Un chilo di pane è perché c'è 999 grammi di farina e di acqua e c'è solo un grammo di lievito. Adesso faccio l'esagerazione, ma è così. È quel grammo di lievito che fa sì che quella pasta di un chilo raddoppi. Un grammo di lievito, non un chilo di farina. Un grammo di lievito fa raddoppiare il chilo di farina. Sì, sì. Noi siamo il grammo di lievito. Ma non c'è problema. Ma perché essere, come dire, vergognarsi di essere lievito? Perché questo è poi il problema, no? Perché vogliamo essere pasta. Ma il Signore ti ha fatto lievito. Il Signore ti ha fatto cristiano per questo. T'ha elevato a fare delle cose che sono solo tue. E perché ti devi preoccupare? Ma gli altri? Ma fatti gli affari tuoi. Ma gli altri saranno da impastare in un modo diverso, no? Non sei mica tu il panettiere. Tu sei lievito. Segui da fare lievito. Non ti devi preoccupare del resto. Mi sono spiegato poco poco? Che ora abbiamo fatto? E vabbè, allora... Siamo arrivati, non è un problema di ora. 5 minuti, quindi Vabbè, no, adesso è inutile seguitare pure con un'altra parabola, perché dopo andremo fuori. Se invece c'è qualche domanda che volete fare, dato che sono gli ultimi secondi, lo possiamo fare. Però l'importante è che avete un po' capito in linea generale. E poi vedo i fogli, sì. Quello di Tamar? Sta nella Genesi, il libro della Genesi, capitolo 38. È tutto il capitolo 38. Poi dal capitolo 39 ricomincia la storia di Giuseppe. Però di mezzo c'è questo tipo di problema, cioè questi grandiosi fratelli, tanto per fare un po' la sintesi di quel discorso, che tutti e 12 pensavano loro di fare la storia uccidendo Giuseppe, non avevano capito che la storia si fa con Dio, no? Se no non è storia. Ed ecco, e racconta, no, in un capitolo questo tipo di operazione. Giuda, il primo, che era ancora il top del top, era quello che era più cretino di tutti gli altri, ecco, in fondo. Perché chi è che ha risolto il problema? La sua nuora. Perché se non era per la nuora, il progetto lì se ne andava in mezzo ai rivoli che non servivano a niente, ed era tutto un altro tipo di discorso. Ah, ve l'ho fatto, m'ero dimenticato, ma andate a prendere il Vangelo di Matteo, subito, subito, subito all'inizio, e sentite questa signora Tamar. Penso che l'avete sentita tante volte nominare, non ci avete mai fatto caso, adesso però qualche volta la cominciate a fare. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Fin qui ci siamo. Giuda, carino, generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Ma dico, appunto, ma Giuda aveva tre figli, quindi c'era c'era Onan e c'era Sem, ma questi? No, questi non c'entrano più niente. Adesso il progetto c'è Tamar con i figli di Tamar. Ce l'abbiamo ai Vangeli di Matteo, eh? Non è che sta da qualche altro. E qui sarebbe un altro discorso grandissimo da fare. Viene nominata Tamar, una cosa che è fuori dalla grazia di Dio. Non è solo Tamar, ovviamente, poi dopo ce ne sono anche altre da andare a vedere, no? Ci avremo Ruth, e ce ne avremo altre. Cioè ci avremo quattro donne all'interno della genealogia di Gesù. E non è una genealogia, perché a quei tempi le genealogie si formano solo per discendenza, ancora oggi, solo per discendenza maschile. Qui stranamente Dio sconvolge sempre tutto, non gliene può fregare di meno. Nella genealogia sua ci mette quattro donne. Ma quattro, le becca. Poi ci mette la quinta, vabbè, Maria, no? Ed è carino, no? Ma Maria, ce l'hanno fatta rientrare per forza, come facente parte della dinastia. No, il Vangelo ci dice che il discendente diretto della dinastia di Davide è Giuseppe. Quindi nella dinastia non c'entra un tubo, Maria. Però allora anche lì i grandi nostri santi padri della Chiesa, sì, però pure Maria doveva dire, sì, per vie che... Ma nel Vangelo non ci stanno scritte però, hai capito? Noi dobbiamo andare a giustificare tutti i nostri progetti, hai capito? Perché se no, se non rientra nel progetto, è un progetto di Dio o no? Eh sì, è un progetto di Dio, però deve rispecchiare pure le mie regole. Ma quali regole deve rispecchiare? Dio nel progetto li vuole tutti. E allora se li vuole tutti, vuole anche le femmine e vuole pure Maria, che sconvolge tutta la struttura della dinastia davidica e dice che il figlio nasce da Maria. Dice allora tutto sto discorso, non lo so, ma che serve a Valladì, a chi si attacca a sto discorso? Valladì all'ebreo, a quello pio osservante che non ha capito, vabbè, ma però adesso non farvi entrare nei problemi, mi capite? Non è questo quindi il discorso. Il discorso è rispettare il progetto che tu fai insieme con Dio. Maria l'ha rispettato il progetto? Sì, allora. Ma non è discendente di Davide? Pensa che grosso problema. Non è discendente di Davide. Allora non fa il progetto con Dio. Cioè, non abbiamo capito qual è il progetto con Dio. Non l'abbiamo capito. Giuda ce l'aveva, i suoi figli. E allora? Niente. Non li fa con Tamar. I figli non con quelli, ma quelli con Tamar funzionano, gli altri no. Oh, prendetela con lui, ha deciso lui. Ma ci sarà un motivo, no? Certo, sarebbe andare a vedere, ma i motivi sono molto di più di quelli che noi immaginiamo, insomma, molto più interessanti. Vabbè, non so che dirvi, se non va bene, siamo arrivati a preciso e puntuale. grazie di tutto e alla prossima volta.